Quindi fondamentalmente abbiamo 8 lezioni, grosso modo ancora, e in queste 8 lezioni dobbiamo affrontare parecchie cosette interessanti, per cui oggi direi che chiudiamo perlomeno buona parte del versante manualistico e poi ci dedichiamo un po' meglio alle monografie. Vi ricordo che l'idea generale finora è stata quella di seguire appunto il manuale con Mongardini più o meno, quindi tutti gli argomenti di base, tutti gli strumenti concettuali di base. Abbiamo cominciato a farne qualche applicazione anche la settimana scorsa, se vi ricordate, però insomma, diciamo che la parte più sostanziosa dobbiamo ancora metterla in campo. L'altra volta abbiamo più o meno concluso il discorso della cultura. Ci sono domande? Non è grave, ripeto, non è grave avere domande, è strano non averne, quindi interpretatela un po' come vi pare la questione, ma sarebbe carino qualche tipo di dubbio, anche perché tanto, insomma, come dire, sono lì. Ad ogni modo, dovremmo riprendere quello che dicevamo della cultura implicita, se vi ricordate, che è stato l'ultimo argomento che abbiamo trattato la settimana scorsa, e meglio, che aveva a che fare con le caratteristiche particolari del cervello del bambino. Scusate. Il problema dell'architettura neurale poi lo riprenderemo, non so se la prossima lezione, perché è un argomento piuttosto interessante, però diciamo che per il momento ci limitiamo a quello che avevamo detto la volta scorsa, ovvero sia che, se ricordate, nello schema della riduzione culturale avevamo messo nella punta finale dell'imbuto la cultura ambiente. E la questione era: perché distinguere tra culture oggettive e cultura ambiente? La risposta, come vi dicevo, stava nell'idea di cultura implicita, ovvero sia in tutto ciò che il neonato assorbe dalla cultura in cui nasce senza averne consapevolezza. Quindi si trova ad avere una ricchezza di informazioni, di osservazioni, di modelli di comportamento appresi senza studiarli, che non ha per nessun'altra forma possibile, perché appunto, come vi dicevo l'altra volta, intorno a 3 anni avviene questo fenomeno detto del pruning, ovvero sia della potatura, per cui la gran parte delle connessioni neurali in più vengono soppresse dal cervello stesso, è come se facesse una specie di reset, diciamo, e vengono conservate in essere solamente le connessioni neurali che sono state utilizzate in quei 3 anni. Il che spiega anche perché nella pedagogia contemporanea e comunque nel modo di comportarsi verso i neonati e i piccoli, diciamo, c'è questa ricchezza di stimoli, perché più stimoli vengono forniti al cervello, più ricca sarà la tessitura neurale che avrà il bambino una volta cresciuto. Perciò, dicevamo, in questi 3 anni il bambino apprende moltissimo. Uno dei campi nei quali questo discorso è più evidente è la lingua, ovvero sia, come vi dicevo l'altra volta, non è casuale che il grado massimo di competenza linguistica venga detto lingua madre, perché noi appunto per la lingua madre abbiamo un orecchio che è molto più sofisticato e sfumato di qualunque altra lingua. Giusto appunto perché l'abbiamo sentita parlare ai genitori e a quelli che ci circondavano per tanto tempo, pur senza capirla, però assumendone tutta una serie di sfumature e informazioni che altrimenti non sarebbero disponibili. Chiunque abbia studiato una lingua estera sa perfettamente che a livello grammaticale tutto sommato non è particolarmente complicato lo studio. Il momento tragico arriva nel confronto con la realtà, cioè quando vai a sentire un telefilm, quando parli con qualcuno, quando leggi un libro non da debuttante, diciamo, perché in quel momento cominci a cozzare con la lingua vera, quella parlata, quella vissuta, non quella manualistica. Il livello grammaticale di base è interessante per darti un modo per orientarti, per avere qualche strumento, più o meno quello che stiamo facendo qui, ma il momento del test è quello in cui ti cimenti con la vita normale. Salute. Allora, il problema è questo, anche nella lingua noi osserviamo questo scarto tra cultura esplicita e cultura implicita, no? Ovvero sia, i modi in cui noi usiamo la lingua sono... Che cos'è, un lazzaretto questo giro al tavolo? Allora, dicevamo, nella lingua osserviamo perfettamente la differenza tra cultura esplicita e cultura implicita. La cultura esplicita sono tutte le regole grammaticali, le declinazioni, le coniugazioni, no? Preposizioni, poi non mi ricordo neanche più perché tutti quelli che parlano una lingua difficilmente si ricordano bene la grammatica, più o meno la sai, però poi vai a orecchio, appunto. Mentre la parte invece appunto implicita, la parte dell'utilizzo quotidiano, è quella per cui vai a orecchio, per cui un'espressione funziona e un'altra no, ma non sapresti dire perché. Spesso e volentieri nella lingua non c'è neanche la regola, non è che tu non devi predicare un certo aggettivo di un sostantivo, ma non si fa. Semplicemente questo. Se gli altri ti sentono, ridono. E se tu provi a farlo in una lingua che non è la tua, ridono molto di più, perché se ne accorgono lontano miglia che stai tentando di fare delle cose che non sono parte del patrimonio acquisito. Perciò questo è il punto. Come vi dicevo l'altra volta, per esempio, nella cultura implicita ci sono tutte le regole di gestione dello spazio. Mi ricordo il problema della folla che accetti a un concerto rock, ma al fatto che non accetti una vicinanza esagerata in altre situazioni. Oggi come oggi, se adesso entrasse qualcuno, potrebbe benissimo venirsi a sedere in questa sedia qui davanti e non ci sarebbero problemi. Ma se l'aula fosse mezza vuota, loro si chiederebbero perché te vieni a infilare proprio qua? Motivo di preciso, si immagina che ce ne siano altri. Tutte queste cose sono appunto normalmente non oggetto di trasmissione esplicita, però il punto centrale della questione è che la cultura implicita è implicita non solo per quelli che la apprendono, ma anche per quelli che la trasmettono. Quindi è un canale di comunicazione, di trasmissione culturale sul quale normalmente non si interviene, perché nessuno sa che c'è, fondamentalmente. Va da solo. Quindi la gestualità, quindi l'aptica, ovvero sia la strategia di comunicazione attraverso contatto fisico, tutto questo enorme patrimonio di informazioni che noi abbiamo, non sappiamo di averlo. E questo in qualche misura ci introduce anche al discorso che abbiamo accennato e accostato più volte sul sapere esperto, ovvero sia il fatto che noi oggi, nella nostra cultura, per una serie di strani scherzi e derive che sono intervenute nel frattempo, riteniamo che il sapere sia soltanto un sapere specialistico. Laddove il sapere che Maffesoli definisce incorporato, il sapere tacito, come dice Sennett, non viene preso in considerazione. Il che però crea delle grosse difficoltà, poi le vedremo un po' meglio, ma intanto già possiamo cominciare a rendercene conto. Quando abbiamo fatto quel ragionamento sull'autostima qualche settimana fa, se vi ricordate, l'autostima in larga misura da cosa viene minata nella nostra società? Dal fatto che ci riteniamo appunto non esperti, incapaci, ignoranti nel senso oggettivo del termine. Questo però non deriva dal fatto che noi non sappiamo, bensì deriva dal modo in cui è costruito il sapere, che non è la stessa cosa. Forse ormai siete in grado di cominciare a capirla questo discorso. È un po' un problema dei quadri di comprensione del letto di Proust di cui parlavamo. Se io decido che il sapere è soltanto il sapere che viene fornito dall'Accademia, secondo certe modalità, con un certo tipo di competenza certificata o meno, eccetera, 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 molti di noi sono ignoranti. Il problema invece è che noi comunque, a parte quel sapere, ne abbiamo altri che la nostra cultura non prende minimamente in considerazione. Ecco perché poi ci sentiamo ignoranti. Ma se noi cominciamo a ragionare su tutte le cose che sappiamo della cultura implicita, su tutto quello con cui noi viviamo quotidianamente, ci rendiamo conto che noi sappiamo una montagna di cose. Anche perché il sapere esperto da solo non esiste. Il sapere esperto è una specifica di qualcosa che preesiste. Io riesco a fare il sapere esperto, riesco a mettere in atto delle strategie cognitive particolari perché ho delle fondamenta che competono ad un altro sapere. ho delle competenze linguistiche, ho delle competenze formali, ho delle competenze di grammatica sociale, ho delle competenze relazionali, ho una miriade di competenze che mi permettono poi di essere esperto in qualcosa. Non è che uno da zero passa esperto. Eppure la nostra cultura ritiene quasi che sia così. Finché non sei laureato non sai niente. Quando sarai laureato forse saprai qualcosa, ma pure quello è da discutere. E quindi capite che l'autopercezione ne viene distorta. Voi non siete così ignoranti, siete abbastanza ignoranti, però insomma nel complesso potrebbe essere molto peggio. Il problema è che non lo sapete, perché la cultura implicita diventa automatica per questo suo non essere consapevole. Cioè, la applicate, ma non sapete di starla applicando. Vi pare normale, vi pare ovvio, tanto per cambiare parola chiave del modo col quale trattiamo il nostro essere al mondo oggi. Però pensate semplicemente a tutte le varie convenzioni che possono essere più o meno pertinenti e più o meno importanti, no? Ma pensate alle cerimonie che si mettono in atto in casi particolari, la laurea, il fidanzamento, il matrimonio, la comunione, la cresima, tutto quello che vi pare. Pensate a tutte le codifiche che applicate nel momento in cui vi vestite per una qualche occasione, che non è semplicemente il sabato sera, come dicevamo la settimana scorsa, ma in generale un colloquio di lavoro, una prima al teatro, una festa la mattina, una festa il pomeriggio, una festa la sera, sono tutta una serie di grammatiche e codici che conoscete. E chi non li conosce è ignorante, per altri versi, è chi viene da altre culture oggettive, perché tutta questa serie di cose rientra nella voce usi e costumi, tanto per dirne una, che sono ciò che ci permette di vivere in un gruppo come se fosse la cosa più naturale del mondo, laddove ogni gruppo ha i suoi codici, le sue cerimonie, i suoi momenti topici, i suoi strumenti di inclusione ed esclusione, come abbiamo visto la volta scorsa. Per cui il vostro vivere in un gruppo di per sé implica una serie seria, scusate il bisticcio, di competenze apprese e costantemente applicate. Il processo che ci permette di entrare in possesso di queste competenze lo abbiamo chiamato, credo già, processo di socializzazione. Quindi, al di là della, come dire, vulgata anche mediatica, per la quale socializzare significa bersi un cocktail con qualcuno, poi possibilmente andarci a letto, eccetera, 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 noi qui intendiamo per socializzazione invece il processo che ci rende membri di un gruppo. Perché, come dicevamo qualche lezione fa, non è che ci nasciamo. Con l'idea della cultura implicita è più chiaro il motivo per cui per secoli si è pensato che si trattasse di idee innate, come vi dicevo, perché di fatto l'io, nel momento in cui diventa cosciente di sé, si trova questi contenuti a disposizione e non riesce a capire come è possibile se non perché appunto innati. Invece noi appunto sappiamo che l'io è un fenomeno che cresce, nasce, cresce ed evolve anch'esso. E che quindi, pur in assenza di io, noi continuiamo a imparare a orientarci nel mondo e a vivere. Quindi la cultura implicita spiega in larga misura tutta quella serie di ipotesi che poi si sono rivelate errate, che abbiamo analizzato quando parlavamo di Tarzan, se vi ricordate, eccetera, eccetera. A parte questo, però, ci sono tutta un'altra serie di canali che si incaricano di una trasmissione cosciente. Non è tutta cultura implicita, c'è anche la cultura esplicita. E ci sono una serie di soggetti che curano questa trasmissione. Questi soggetti li chiamiamo agenzie di socializzazione. Lo ripeto perché questa è una delle cose comiche che capita ad ogni scritto. C'è una domanda in cui si chiede chi sono i soggetti del processo di socializzazione. Io ogni volta a lezione lo dico, poi dico la levo la domanda, tanto la faranno tutti e me la sbagliate regolarmente. Quindi è una cosa che mi lascia molto perplesso e voglio ogni volta approfondirla. Non si chiamano in altro modo, non ci sono gli attori, non ci sono le società, non ci sono i collettivi, no, si chiamano agenzie di socializzazione. E le agenzie di socializzazione si dividono in due grandi categorie, come d'altronde anche il processo di socializzazione, perlomeno in una prima approssimazione. Ci sono le agenzie di socializzazione primaria e le agenzie di socializzazione secondaria. Come vedete, non è che i sociologi siano particolarmente originali nella scelta degli aggettivi. Stiamo sempre là, tra una cosa e l'altra. Secondo voi perché c'è questa distinzione? Sì, diciamo che in ultima istanza la seconda cultura può andare bene, però perché i sociologi all'interno di questa cultura distinguono tra agenzie di socializzazione primaria e secondaria?
Perché sono i tipi di socializzazione che una persona cioè che quando una persona facendo una socializzazione distingue chi socializzare principalmente e chi lasciare.
Ok, dice il vostro collega perché c'è una scelta in chi viene socializzato e in chi no, però non è questo il punto, nel senso che i rapporti, ne abbiamo parlato di rapporti primari e secondari? Ecco, allora non potevate rispondermi. Perfetto, allora perché all'interno delle diverse agenzie vigono rapporti diversi, che manco a dirlo si chiamano rapporti primari o relazioni, come preferisco chiamarle io, e rapporti secondari. No, dobbiamo un attimo chiarire prima questi e poi torniamo alla socializzazione. Eppure a me sembrava averne parlato anche della dinamica del riconoscimento, del nome proprio quando andate da McDonald's, non barate. Vabbè, comunque diciamo che facciamo finta di niente. Allora, che succede? Che appunto le relazioni primarie, noi quando interagiamo con gli altri abbiamo di nuovo diversi codici, diversi set di aspettative che entrano in gioco, diverse strategie di interazione. I rapporti primari, che si chiamano così per un sacco di motivi, un po' perché sono i primi che impostiamo nella nostra carriera sociale, un po' perché sono più importanti, sono quelli che hanno, come dire, che si focalizzano sull'intera personalità dell'altro. Sono quelli che chiamiamo rapporti face to face, faccia a faccia. Sono rapporti qualitativi che non ammettono la sostituibilità dei partecipanti. Che vuol dire? Vuol dire che se c'è un rapporto madre-figlio, quel rapporto è unico. Non puoi sostituire il bambino con uno che gli assomiglia o uno che ha lo stesso nome o lo stesso rendimento scolastico e avere lo stesso rapporto, ne avrai un altro che non è quello. Se tu sei amico di qualcuno, sei amico suo, non sei amico di uno che fa il suo lavoro, non sei amico di uno che gioca nello stesso ruolo di pallone, non sei amico di uno che gli assomiglia, eccetera, eccetera, eccetera. Cioè, nel rapporto quello che viene messo a tema è l'altro. Quel rapporto tu lo crei e lo mantieni perché trai piacere dallo stare con l'altro, a prescindere da quello che fai e da quello che è. Quindi rapporti familiari, rapporti amicali, rapporti sentimentali, questo è un altro dei punti che mi sbagliate regolarmente, non so per quale strabicazzo di motivo. Quando parliamo di rapporti primari, uno parte, ci sono quelli in famiglia, ma secondo te tu la tua famiglia come te la fai se questi sono rapporti primari? Cioè, quando incontri il tuo partner, che tipo di rapporto metterai in atto? Un rapporto primario, anche se non è la tua famiglia, se no come la rifai la famiglia? Cioè, se dovesse essere vero che i rapporti primari sono gli unici, quelli che nella famiglia in cui nasci, finirebbe lì. Ci saremmo estinti da non so più quante centinaia di migliaia di anni, perché è chiaro che sono anche altri. Non è il quando e il con chi, ma il come che è importante. Il rapporto primario è un rapporto che soddisfa un registro di emozioni e intenti relazionali molto ampio e molto specifico. Come dicevamo la volta scorsa, non serve fare qualcosa. Vi ricordate la faccenda del muretto? Non ricordo, abbiamo parlato la settimana scorsa. Tu stai con qualcuno non perché ci devi fare qualcosa, stai con qualcuno perché hai piacere a starci. Quindi se poi dopo non fai, beh, è secondario, non è importante. Non è che è una nostra strana idea che tu devi per forza fare qualcosa con qualcuno per aver avuto un'interazione sensata. Ma tu puoi benissimo stare in silenzio con qualcuno e star bene. Puoi benissimo passare il tempo a cazzeggiare con qualcuno e star bene. Perché non importa cosa devi fare, ma importa come stai in quel momento. Che è, tra l'altro, quello che Maffesoli chiama lo stare insieme. Quindi, come vedete, le categorie tornano tutte abbastanza le une con le altre. Quindi rapporti primari, rapporti in cui conta l'individualità dei due componenti o tre componenti, perché è chiaro che se parliamo di una cerchia di amici si può anche aumentare. I rapporti secondari invece sono i rapporti che hanno come oggetto un servizio, una convenienza di qualcuno, sono rapporti strumentali e quindi hanno corso tra porzioni di coloro che vi partecipano, ovvero sia tra ruoli. Quando vado al bar e ordino un caffè, non è tutta la mia personalità che interviene, ma la parte di ruolo che compete al cliente, come il barista fa il barista. Non c'è bisogno che io conosca il barista, non c'è bisogno che il barista conosca me, l'unica cosa di cui c'è bisogno è che io abbia 90 centesimi e lui una macchina accesa per farmi il caffè. Stop. Dopodiché il rapporto finisce lì. E il fatto che i rapporti secondari siano principalmente rapporti strumentali viene messo in evidenza, come dire, emblematica, se non addirittura dolorosa, dalla macchinizzazione dei rapporti stessi. Se c'è una macchina che fa il caffè, quello è la prova provata che il rapporto è strumentale. Non mi serve più il barista, mi serve il caffè, quindi io inserisco il mio euro, prendo la tazzina, arrivederci e grazie. Non c'era altro nel rapporto se non questa prestazione e quindi il rapporto può essere cancellato. Io vado in banca e mi faccio dare i soldi? C'è il bancomat, non mi serve il cassiere. Non so se questa cosa è chiara. Quello che è l'oggetto della transazione era un oggetto strumentale. Io ho bisogno che lui facesse qualcosa per me e viceversa che voi facciate qualcosa. Chiaramente abbiamo visto che le aspettative a volte sono anche reciproche. Ma nella fattispecie in questi casi il rapporto è semplicemente sostanziato in una prestazione. E i rapporti secondari sono rapporti in cui invece si può essere sostituiti. Pensate a una formazione di calcio, ci sono delle figure, ma non ci sono dei nomi. Oggi ci sono spesso anche dei nomi, però in generale ci sono delle figure, dei ruoli che vanno a riempire. Serve un portiere, due terzini, qualcuno al centrocampo, qualcun altro in attacco. Ma non è che c'è scritto che deve essere Pippo che sta a fare il terzino, perché se Pippo si rompe una gamba toccherà metterci qualcun altro, ma farà sempre il terzino. Allo stesso modo, quando voi andate a fare un colloquio di lavoro o sfogliate le offerte di lavoro, cosa trovate? Trovate delle descrizioni formali che possono essere riempite da più persone, tanto è vero che tu fai un concorso e ci sono 300.000 candidati, anche se i posti sono 200, no? Perché evidentemente quei 300.000 ritengono di soddisfare quelle caratteristiche e quelle richieste. Quindi, come vedete, il rapporto secondario in larga misura è un rapporto strumentale che non implica un coinvolgimento profondo delle parti che vi partecipano. Questa cosa evidentemente poi va sfumata. Se vi ricordate, per esempio, cosa abbiamo detto con Simmel la volta scorsa. Tutto sommato abbiamo detto che tutti i rapporti cominciano come secondari, se vi ricordate la tipizzazione, no? Che vuol dire? Vuol dire che io interagisco con l'altro perché già l'ho etichettato in qualche modo, già l'ho inserito in una categoria di ruolo. E quindi questa prima, diciamo, questa secondarietà originaria del rapporto apre ad eventuali ulteriori possibilità, cioè io riesco a entrare in un rapporto più intimo perché in qualche modo ho scongiurato la troppa alterità del mio partner attraverso una sua riduzione secondaria a qualcosa. Quindi c'è già qui una cosa che dovrebbe farci riflettere un po' di più. Ma non solo, se ci pensiamo, vediamo che nella prassi distinguere così chiaramente tra rapporti non è facile, nel senso che il caso del barista si presta abbastanza bene. Dipende un po', per esempio, da quante volte sono che capito in quel bar. Perché se chiaramente sono di passaggio, che ne so, ad Amsterdam, entro in un bar e chi c'è, non mi cambia nulla. Ma il bar sotto casa, quello dove vado spesso a far colazione, a prendere il caffè, io so che ci sono più baristi e so magari anche qual è quello che fa il caffè che preferisco. Quindi in qualche modo non è più esattamente la stessa cosa. Non è più un rapporto secondario, non è neanche un rapporto primario. Potrebbe averne le sembianze, soprattutto al bar ci si saluta, si fanno battute, magari si tifa per la stessa squadra, si hanno le stesse opinioni politiche, si hanno hobby simili, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi anche lì è vero, il rapporto secondario è prevalente, ma c'è comunque una tinta di primario. Oppure tenete presente che la gran parte delle ricerche dimostra che la grandissima parte di storie e relazioni sentimentali più o meno clandestine hanno luogo sul posto di lavoro. Quindi è evidente che certe cose portano al superamento del rapporto secondario e ad un'infrazione in qualche misura di questo schema che vi ho appena proposto. Però diciamo che fa comodo, soprattutto inizialmente, per darsi una regolata. Che vuol dire? Vuol dire perciò che con questa categorizzazione rapporti primari e rapporti secondari cominciamo a capire quali sono le agenzie di socializzazione primarie e le agenzie di socializzazione secondarie, o anche i gruppi primari e i gruppi secondari. Ovvero sia, sono formazioni sociali all'interno delle quali è prevalente un tipo di rapporto o un altro. Quindi agenzia di socializzazione primaria sarà in prima battuta e ovviamente la famiglia. La famiglia che è il luogo per eccellenza delle relazioni primarie e che vi porta quindi spesso e volentieri a pensare che le relazioni primarie stiano soltanto lì. Non è vero, però le prime sì, se vogliamo dare a primario un senso temporale, è inevitabile. Sappiamo perfettamente che la psicologia corrente investe il rapporto madre-figlio di una serie di valori e conseguenze che copriranno tutto l'arco della vita, forse esagerando, ma comunque insomma sappiamo che il rapporto genitore-figlio è un rapporto fondante per la personalità, per le caratteristiche, per l'equilibrio, per una serie di cose che andremo...
Non inizio però come rapporto secondario?
No, assolutamente, quello quindi, no, quello è proprio il rapporto primario tipico.
Quindi però non si può comprendere tutta la teoria di prima, che tutti i rapporti iniziano come secondari.
Oh, dice giustamente il vostro collega che il rapporto madre-figlio non è comprensibile come rapporto prima-secondario. Probabilmente dal punto di vista del figlio senz'altro, è chiaro che la madre invece inquadra il figlio come figlio. Però in effetti è un rapporto a sé, diciamo che è un rapporto molto sui generis, non è casuale appunto che poi ci si costruisca sopra tanto. Perché sappiamo perfettamente, per esempio, che il figlio non dispone di alcun tipo di esistenza autonoma nel momento in cui emerge al mondo. Perciò, insomma, ci sarebbe da rifletterci. Se farete psicologia, vi invito a chiederlo ai vostri docenti. Su questo non ho le idee molto chiare. So che non è la stessa cosa degli altri, chiaramente, quindi effettivamente possiamo inserirlo come eccezione nel modello simmeliano, però è decisamente il rapporto primario per eccellenza questo. Quello che non passa per altre strategie. E quindi all'interno della famiglia, come dicevamo, ha luogo fondamentalmente la socializzazione primaria. Socializzazione primaria che evidentemente ha molto a che fare con la cultura implicita della quale abbiamo appena parlato e ha anche molto a che fare con l'interiorizzazione di valori e strumenti etici di giudizio. Perché noi parliamo di interiorizzazione di valori? Perché vogliamo giusto appunto significare che non si tratta di un insegnamento semplicemente razionale. Non è un'educazione, è qualcosa di più. Nel senso che, come abbiamo visto, il valore è un qualcosa che noi incarniamo in un certo senso. Morin dice engramma, che è un bel modo per descrivere questo discorso, ovvero sia come se fosse scritto sulla nostra sostanza viva il valore, in qualche misura. E quindi, perché noi lo riceviamo in questo modo, abbiamo bisogno di vivere nel valore, di vederlo applicato, di sentirlo magari implicitamente nelle dichiarazioni e nei ragionamenti di quelli che ci circondano. Non è così semplice, non basta dire non si fa, quello è un aspetto. Però il valore stesso, diciamo, che viene testimoniato da parte del portatore e assunto, assorbito, introiettato da parte di colui che lo apprende. Quindi i valori sono per esempio appunto un oggetto di socializzazione estremamente complesso da prendere in considerazione. Ma allo stesso modo competenze anche fisiche. Vi ricordo, come dicevamo la volta scorsa, l'alfabeto delle espressioni del viso. Non c'è nessuno in linea di massima che ti insegna a inarcare un sopracciglio per esprimere così, dubbio o spregio o divertimento, il modo in cui sorridere quando vuoi essere amicale o quando vuoi essere seducente, eccetera, eccetera, eccetera. Tutte queste cose le apprendiamo vedendo, guardando, imitando, spesso senza neanche rendercene conto. Quindi, come vedete, la socializzazione è molto più complessa dell'educazione. Socializzazione è appunto un bagno costante in una miscela di competenze, gesti, esempi, discorsi tangenziali, discorsi impliciti, discorsi taciti, tutta una serie di cose di questo genere per la quale noi pian piano apprendiamo ad essere parte del gruppo in cui siamo nati. Ok? Dopo la famiglia arriva la scuola, evidentemente, lo sappiamo più o meno tutti, e anche nella scuola vedete per esempio che il discorso del primario e del secondario è ribadito. Non a caso c'è un corso di laurea nella nostra facoltà che è scienze della della formazione primaria. Perché? Perché coloro che vanno a insegnare agli asili e alle elementari non sono docenti come gli altri. Ovvero sì, hanno un ruolo che è più complesso, perché è un ruolo di transizione verso il secondario. Cioè il bambino non ha idea del secondario finché non arriva fuori dalla famiglia. E deve pian piano imparare cos'è secondario, cos'è ruolo, cosa significano queste cose, che qualcuno può fare qualcos'altro rispetto a ciò che lui conosce. Non è ovvio. Per noi lo è perché abbiamo già superato questi step. Ma il bambino no. Quindi ha bisogno di una figura che lo accompagni pian piano a capire che non sono tutti i suoi genitori, in un certo senso, e che ci sono altre figure nel mondo e che queste figure fanno cose che saprà fare e potrà fare anche lui, no? Nell'interazionismo simbolico questa cosa viene chiamata l'altro generalizzato ed è qualcosa che noi conquistiamo col tempo, cioè ci vuol tempo per capire di poter ricoprire più ruoli. Di non essere soltanto una cosa, ma di poterne essere tante, le famose maschere, il pirandello, eccetera. Non è automatico. E quindi c'è bisogno che qualcuno t'accompagni in questo percorso usando degli strumenti che sono diversi dagli strumenti che noi abbiamo, come dire, oggi certificato come strumenti di insegnamento. E secondo me su questo c'è molto da discutere, ma comunque. Quindi tu alle scuole primarie giochi, interagisci con gli altri, sei lasciato molto libero di esprimerti, hai delle figure di riferimento che sono un po' parenti e un po' insegnanti. Quindi c'è bisogno di competenze diverse da quelle del docente universitario o comunque del docente di scuola secondaria. Scuola secondaria dove invece, chiaramente, come dice la parola, non c'è più questo versante intimo in un certo senso, ma si passa ad una trasmissione codificata del sapere, per cui materie, per cui programmi, per cui modalità di investigazione del risultato, esami, eccetera, eccetera, eccetera. E questo poi ci segue fino, evidentemente, all'università. Per cui abbiamo visto scuola e famiglia, fondamentalmente scuola nelle sue articolazioni, primario e secondario. C'è un'altra agenzia di socializzazione che è molto importante, che oggi è piuttosto in crisi. Si chiama il gruppo dei pari. Gruppo dei pari. E la prima cosa interessante in proposito è perché diavolo si chiama così. Perché si chiama così, secondo voi? Che vuol dire gruppo dei pari?
Sono le persone che noi riteniamo sul nostro stesso strato sociale.
Le persone che noi riteniamo sul nostro stesso strato sociale.
Anche nelle quali ci identifichiamo.
E nelle quali ci identifichiamo. Abbastanza buona come definizione, teniamo presente che effettivamente il bambino tutta sta finezza non ce l'ha. Però l'idea generale è quella, ovvero sia l'aggettivo pari nella nostra lingua, tanto per farvi un esempio appunto di cultura implicita, viene normalmente utilizzato per significare parità di status, identità, stessa dignità. Infatti, se ci pensate, le pari opportunità, no? Torna spesso e volentieri soltanto in questi casi, a meno che non stiamo parlando di matematica, quindi ci sono i pari e i dispari, ma non ci interessano nella fattispecie. Quindi io non dico gruppo dei pari per significare, per esempio, gente della mia età, perché lì direi coetanei, non direi pari. Non dico pari per significare stessa, come dire, collocazione geografica e basta, no, dico pari perché intendo che in quel gruppo tutti hanno lo stesso status. E questa cosa è piuttosto interessante, se ci pensate, perché è l'unica istanza nella quale il bambino gode di questa situazione di parità. Perché in tutte le altre situazioni di vita, qui il condizionale è d'obbligo, perché oggi, se vedete SOS Tata, non vale più sto discorso, ma diciamo che in linea di massima, in una cultura normale, il bambino è l'ultima ruota del carro. Quindi in famiglia è quello che deve obbedire e zitto. A scuola comunque è coinvolto in un rapporto gerarchico, per cui l'insegnante, la maestra, il docente, chi è, ha diritto più di lui a fare cose. L'unico momento in cui questo non è vero è il gruppo dei pari. Il che non vuol dire che il gruppo dei pari sia privo di gerarchia. Capiamoci, chi di voi si ricorda, si ricorderà che il gruppo dei pari può essere un inferno in terra. Non è detto, non sto parlando necessariamente di nuovo che le cose sono tutte belle, no. Però comunque all'interno del gruppo dei pari vigono dei rapporti gerarchici ferrei, perfino peggiori di quelli che troviamo all'esterno. Il problema è che sono prodotti al suo interno. Cioè il gruppo dei pari è il primo posto dove qualcuno ottiene un ruolo per le sue competenze, per le sue capacità, non perché è nato da qualche parte, non perché è stato iscritto da qualche parte, non perché è figlio di qualcuno, ma perché è bravo o no a stare con gli altri. Quindi il gruppo dei pari esprime un leader, il gruppo dei pari esprime dei gregari, il gruppo dei pari esprime dei marginali, esprime degli esclusi, tutte posizioni che però derivano dalle dinamiche interne al gruppo stesso. Non c'è un motivo esterno per cui tu sei il leader del gruppo dei pari. Sei il leader perché ti sei guadagnato il ruolo di leader. Come te lo sei guadagnato non ci interessa, però è così. Tant'è vero che, se ci pensate, quando si è piccoli, vi prego di fare un piccolo sforzo, se c'è qualche problema con gli amichetti, tu non chiedi aiuto ai genitori, perché se lo fai, sei fuori. Perché i genitori sono un'istanza esterna, tu non puoi andare a dire quello mi ha trattato male, papà, papà, va a menare, perché non è così. Perché tuo padre lì non c'entra niente. E se tu lo fai, vieni espulso. Non fai più parte del gruppo, perché hai infranto una serie di non detti, di regole non dette, che però sono fondanti. Te lo devi sbrigare da solo il problema all'interno del gruppo dei pari, perché sta lì apposta. Quindi è il primo momento in cui tu cominci a capire e a mettere in pratica tutta una serie di cose che hai osservato: come interagire con gli altri, come ottenere ciò che vuoi, perché questo è chiaro che fa parte della partita, come avere un rapporto, una relazione importante con qualcun altro che non sia un membro della famiglia. Quindi, come vedete, è un luogo di snodo fondamentale. E uno dei grandi problemi della cultura contemporanea è che praticamente non c'è più. Perché? Perché non abbiamo più i parchi, non abbiamo più i cortili, non abbiamo più gli oratori, non abbiamo più i posti dove normalmente i gruppi dei pari stavano. Perché è chiaro che implica anche una localizzazione spaziale un gruppo dei pari, no? Un posto tuo, un posto che risponda a una mitologia del gruppo, un posto dove ci si possa effettivamente sentire diversi. Oggi come oggi noi abbiamo soltanto istanze codificate. Perché? Perché in larga misura ci sono delle formidabili interferenze del mondo del lavoro, del mondo dell'economia con la vita quotidiana, in primis. Ci sono una serie di percezioni di sicurezza e insicurezza che sono diventate estremamente problematiche da gestire e delle quali voi dovreste essere, come dire, gli usufruttuari in un certo senso. Ci sono nuovi modi di stare al mondo, in società, che sono da questo punto di vista decisamente peggiori e deteriori. Per esempio c'è il vicariato della televisione, del quale avrete sentito parlare, no? Una delle agenzie di socializzazione correnti è la televisione. Perché? Perché la famiglia non è più in grado di svolgere questo compito, e poi vediamo perché. Perché non c'è più il gruppo dei pari, Perché hai paura a portare tuo figlio al parco, hai paura a lasciare tuo figlio scendere a giocare in cortile, hai paura che incontri gli altri, perché gli altri a questo punto possono essere altri con la A maiuscola, possono essere di altro colore, di altra religione, di altra cultura, e tu spesso e volentieri non vuoi che questo accada, perché sei spaventato. Quindi, come vedete, da luogo che potrebbe essere un luogo di incrinatura degli stereotipi, un luogo di superamento di questa forma di conflitto, il gruppo dei pari passa ad un luogo non esistente. Un gruppo dei pari oggi ce n'è raramente, soprattutto nelle metropoli, è difficilissimo che esista il gruppo dei pari. E questo perché, che tipo di conseguenze ha? Ha evidentemente delle conseguenze relazionali, perché tu non alleni mai queste tue capacità. Tu arrivi nel momento in cui dovrai essere, come dire, autosufficiente, quindi in grado di gestirti i rapporti primari, secondari, lavorativi, amicali, eccetera, eccetera, che non l'hai mai fatto. Quindi vedete che, per esempio, il problema relazionale che abbiamo, qui abbiamo accennato più volte, si fonda anche su questo, ovvero sia su una mancanza di apprendistato, sul fatto che tu arrivi ad avere rapporti con gli altri quando sei ormai già grande, quindi già in qualche misura distorto o comunque solidificato nelle tue posizioni, ed è difficile venire incontro all'altro, è difficile capire perché l'altro chiede certe cose che tu non ritieni opportuno dare, eccetera, eccetera, eccetera. C'è una carenza di competenze relazionali che si annida già all'inizio del tessuto sociale, capito? E quindi questo è un argomento sul quale è opportuno riflettere, è un argomento sul quale bisognerebbe intervenire e ricreare. Ma il gruppo dei pari, come abbiamo visto, si connota per una particolarità, prima di tutto, ovvero sia il fatto di non essere strutturato. Laddove noi tendiamo a strutturare sempre di più la vita nostra e dei nostri figli. L'agenda dei bambini oggi è, se possibile, peggiore dell'agenda dei grandi. Dalle 16 alle 17 danza, dalle 17 alle 18 inglese, dalle 18 alle 19 cinema. Che palle! Questo è il punto. Non si vive così, non è questo il modo di vivere. Già non dovrebbero farlo i grandi, figuriamoci i piccoli. I piccoli così vengono fuori che già sono storti. No, tant'è vero che Berlin, in un libro splendido, scrive Il legno storto dell'umanità, che già quello era storto a monte, a sentir lui, ma oggi è, se possibile, ancora più storto di prima. Perché effettivamente ci sono delle pressioni distorsive. Cioè, quest'idea che abbiamo visto più volte, no, dell'organizzazione, che è una manifestazione della struttura, quindi c'è tutta una serie di cose che dovrebbero suonarvi in testa, in proposito, che sta pian piano colonizzando tutti gli ambiti. Quindi non solo il padre ha l'agenda, ma pure il figlio ha l'agenda. E anche un figlio di 4 anni già ha tutta una serie di scadenze, tutta una serie di accertamenti, tutta una serie di performance da eseguire. Quindi c'è il saggio di fine anno, c'è l'esame intermedio, c'è la cintura di un certo colore, tutta una serie di cose che configurano una cultura della performance e della corsa. Capite? Non c'è mai il momento in cui t'annoi. Che meraviglia, annoiarsi. Una volta ogni tanto è così. Capita mai, purtroppo, lo saprete perfettamente, ma pensate alle culture precedenti invece dove questo era una parte. Io ancora ricordo, sono grandicello ormai, però io mi ricordo dei pomeriggi di quando ero piccolo che sembravano infiniti. Tu partivi e non avevi idea di cosa sarebbe accaduto, poteva succedere qualsiasi cosa. Ed era una sensazione talmente bella che ancora me la ricordo. Oggi come fai a fare una cosa di questo genere? Oggi è impensabile. Oggi già da adesso sai, a fra 15 giorni, 20 giorni, 6 mesi, più o meno, la scansione delle cose, che puoi aspettarti di inatteso. Questo è un grosso problema, perché ha a che fare col disincanto del mondo, come diceva Weber, e col fatto che il mondo diventa un posto insopportabile. Quindi, mi dite che ora è? Ok, 5 minuti di break. Bene. Secondo round. Allora, domande? Considerazioni? Esperienze da condividere? ci piace la scena ogni tanto. Dunque, allora dicevamo processo di socializzazione. Da quello che abbiamo detto è abbastanza evidente un'altra cosa che ha a che fare un po' col regime implicito della questione, ovvero sia che spesso e volentieri le stesse agenzie non sanno di essere agenzie o non capiscono a fondo quanto questo sia importante. La famiglia, ad esempio, crede di fare un ruolo, di svolgere un ruolo di educazione, ma come abbiamo visto, pur essendo uno degli strumenti principali di trasmissione del sapere implicito, non lo sa. E lo stesso gruppo dei pari non è che abbia coscienza di essere un'agenzia di socializzazione. La scuola, diciamo che ci parte, per cui è un attimo più specifico, però vedete che è un processo piuttosto ingannevole per molti versi. Cioè, spesso e volentieri non sappiamo di esservi coinvolti, non sappiamo di stare operando in queste vesti, molte cose non le percepiamo e quindi di fatto poi lo svolgiamo anche male. Il discorso della socializzazione, per esempio, se ci pensate, è un discorso anche centrale per quelle, o perlomeno dovrebbe essere centrale per le forze dell'ordine. Nel senso che non è semplicemente un intervento strumentale, quanto anche un intervento culturale quello che dovrebbe essere messo in campo. Tant'è vero che dei vostri colleghi hanno rivisitato il loro lavoro in quest'ottica, anche aderendo a quella che per esempio si chiama polizia di prossimità, forse ne avrete sentito parlare, ovvero sia il famoso poliziotto di quartiere, no? Tutta una serie di formulazioni. Perché il poliziotto di quartiere sarebbe così innovativo? Perché di fatto è molto più primario che non secondario. È il modo per avvicinare un'istituzione alla gente, no? I famosi problemi con i quali ci confrontiamo spesso e volentieri sono spesso e volentieri problemi relazionali. Nel momento in cui tu dai un volto umano a un'istituzione, molto di ciò che andava fatto è stato fatto. Ma non è facile, evidentemente, perché appunto noi siamo sempre meno bravi a fare questo lavoro. Non è casuale che poi a un certo punto qualcuno lo chieda. Perché di fatto il problema è quello, ovvero sia nel rapporto con certe sfere siamo limitati al secondario, un secondario addirittura spinto, no? Pensate semplicemente ai menu degli help telefonici o di quelli quando chiamate per essere assistiti e vi cominciano a dire 1 se siete interessati a questo, 2 se siete interessati a quell'altro, 3 se siete interessati, 8, 9 è quello che ti serve, perché di norma vogliono fare in modo che tu non parli con nessuno, quindi arrivare a parlare con qualcuno è complicatissimo. È chiaro che questa è una strategia ostacolante al rapporto umano, no? Invece ci sono altri per esempio che l'hanno capito, perché dai e dai, insomma, abbiamo visto spesso e volentieri, ma ti dicono avrai sempre lo stesso consulente, no? Ci sono delle agenzie, delle assicurazioni per esempio che ti garantiscono che parlerai sempre con la stessa persona. Perché questo dovrebbe essere un plus valore? Perché con quella persona chiaramente stabilisci un rapporto che non è semplicemente secondario, diventa un rapporto primario. E se sentite gli spot alla radio, per esempio, ve ne rendete perfettamente conto che cambia il tenore del tono, cambiano le domande, cambiano gli oggetti di discussione, cambia tutto. Quello che vogliono significarti: se vieni con noi trovi un amico, non trovi un'agenzia assicurativa. Quindi questo poi lo vediamo un po' meglio dopo. Comunque, un'altra agenzia di socializzazione molto importante è il lavoro. E qui di nuovo ci troviamo in una situazione, come dire, complessa, nel senso che spesso e volentieri ormai non si lavora più, quindi dovremmo dedurne che ci sono anche carenze di socializzazione da questo punto di vista. Effettivamente potrebbe essere un punto di vista interessante. Comunque, la storia della socializzazione sul lavoro è una storia estremamente interessante, come anche quella della teoria che vi sto illustrando, perché di fatto è una teoria superata. Si riteneva prima che la socializzazione primaria durasse circa 6 anni e che la socializzazione secondaria durasse circa 6 mesi, tra 6 mesi e 1 anno. Questa è la teoria originale. Noi abbiamo mantenuto le fasi, ma abbiamo stravolto un attimo il senso, adesso lo vediamo un po' meglio. Perché secondo voi era possibile questo? Cioè, com'era pensabile una scansione di questo genere? Qual era il motivo per cui poteva essere teorizzata con frutto, nel senso che effettivamente era descrittiva della realtà una situazione di questo genere? Qual è il presupposto per cui funzioni una socializzazione strutturata in due fasi di questo genere? Fatto che le cose non cambino. Una socializzazione di questo genere va bene in una cultura stabile, più o meno irrigidita, più o meno in equilibrio, se vogliamo usare le formule canoniche. Nel senso che si immaginava prima che tu con 6 mesi di accostamento sul posto di lavoro potessi poi lavorare fino alla pensione, perché non cambiava nulla. Perché quello che ti insegnavano quando avevi 20 anni andava bene quando ne avevi 60. Non so se vi ricordate, adesso è un po' che è passato, ma fino a qualche anno fa andavate alle poste e avevano ancora il barattolo di coccoina sul tavolo e la riga per tagliare le ricevute. Io mi intenerivo sempre quando li vedevo, c'erano rimasti soltanto loro praticamente al mondo che ancora lavoravano così, però funzionava così. E quella coccoina stava lì da Collodi, suppongo, non so, da cuore, dall'Unità d'Italia, non so quando è che l'avevano adottata, però era proprio un ufficio dove non era cambiato niente. Per cui le ricevute erano tutte su quelle strisce lunghe che si davano quando facevamo gli esami quando eravamo piccoli, che te la strappavi con attenzione, no? Cioè, c'era un tempo, un ritmo diverso, era tutta un'altra cosa. In quel caso, se ti avevano insegnato a farlo a 20 anni, tu a 65 ancora andavi avanti con la coccolina alla squadra, quindi era perfetto. È che poi il mondo è cambiato. Se ne sono accorti anche alle poste, se avete notato. Quindi è evidente che quella teoria sociologica spiegava la socializzazione, secondo lei, e se ne può discutere, ma comunque in un certo momento storico. Poi i momenti storici sono cambiati, noi dobbiamo pensare in un altro modo. Abbiamo tenuto la distinzione tra primario e secondario perché verte, come vi ho detto, sulla qualità dei rapporti e quella continua. Ma oggi noi parliamo di socializzazione permanente. Tant'è vero che spesso e volentieri socializzazione e formazione si sovrappongono, sono termini che si sovrappongono, avrete sentito tutti parlare, suppongo, di lifelong learning, apprendimento, vita natural durante, mettiamola così, tutta una serie di progetti, no? Di formazione degli adulti, di socializzazione degli adulti, di risocializzazione degli adulti. Perché? Perché evidentemente le informazioni, le cose che ci vengono trasmesse nel momento in cui veniamo socializzati a un lavoro non valgono più per tutta la vita. Perché, come abbiamo visto, se vi ricordate, abbiamo fatto una lezione sul lavoro, oggi come oggi cosa ci si aspetta da un lavoratore? Che cambi 3 o 4 lavori nell'arco della sua vita. Allora, come fa a bastare un semestre di introduzione lavorativa? Ce ne vorranno almeno 4. Questo però, se io accetto il cambiamento soltanto tra professioni, ma il problema, quindi interprofessionale. Ma esiste anche un cambiamento intraprofessionale, ovvero sia quello che imparo oggi, fra 2 anni non mi serve più. Ci saranno altri software, ci saranno altre strategie, ci saranno altri modi di rivolgersi, ci sarà tutt'altro. Quindi vedete che è una funzione del tasso di mutamento anche la socializzazione. Cioè tu per rimanere all'interno di quel gruppo devi essere costantemente formato. Devi rivedere continuamente i tuoi quadri di rappresentazione, i tuoi modi di comprensione, le tue competenze. E questa cosa ha evidentemente una serie di ricadute che possono essere complicate, soprattutto perché vedete qui come comincia a diventare apparente, c'è uno scarto tra la socializzazione esplicita e quella implicita. Perché la socializzazione implicita, come abbiamo detto, di norma cambia molto più lentamente perché nessuno sa che c'è. Quindi nessuno la modifica, si modifica con tassi molto più lenti, con ritmi molto più lenti, per cui da una parte arrivano dei messaggi, tu hai delle convinzioni, delle aspettative, come abbiamo detto, dall'altra te ne fanno altri discorsi completamente. E quindi c'è un disagio all'interno della socializzazione stessa, cioè la socializzazione diventa schizofrenica per certi versi, perché da una parte ti suggerisce qualcosa e dall'altra te ne dice un'altra. E tu non sai più a chi dar retta. Perché Allora, io devo lavorare o non devo lavorare? Devo lavorare pensando alla carriera o devo lavorare pensando di saltare da una parte all'altra della questione? Come devo lavorare? Cosa mi aspetto da questo lavoro? Tutte queste domande sono pertinenti, anche perché abbiamo visto che il lavoro in qualche misura è ancora oggi una delle risposte che abbiamo a disposizione per dare un senso alla nostra esistenza. Quindi, come vedete, non è semplicemente un problema di competenze pratiche, ma è anche un problema di qualcosa di più, ovvero sia di inquadramento generale della nostra vita. Nel momento in cui il lavoro è oggetto di dibattito, di tensioni formidabili tra delle aspettative macro, quindi il sistema economico, i famosi mercati, e aspettative micro, ovvero sia quelli che vivono all'interno di queste situazioni, che dovrebbero trarne quindi non solo le risorse pratiche ma anche le risorse simboliche, la questione è molto complessa. E quindi evidentemente la socializzazione deve in qualche misura tentare di star dietro a tutto questo. Ma non è semplice, perché abbiamo visto, spesso e volentieri, gli operatori della socializzazione non sanno di essere operatori della socializzazione. Quindi non fanno dei corsi di aggiornamento ad hoc in proposito. C'è uno scarto significativo. Questa accelerazione di ritmi di questi ultimi decenni sta mettendo a durissima prova tutta una serie di meccanismi che sembravano in qualche misura, come dire, assodati e affidabili. Pensate semplicemente all'interferenza, come vi accennavo poco fa, tra mondo lavorativo e sfera familiare. Questo è un problema piuttosto serio, oggi come oggi. Nel senso che se noi guardiamo la famiglia, nella famiglia troviamo una serie di dimensioni di senso impressionante, perché la famiglia non è soltanto un'agenzia di socializzazione, la famiglia è anche il luogo degli affetti, l'abbiamo costruita così, è il luogo del riconoscimento e quindi un gruppo primario anche, ma la famiglia è anche una unità produttiva o di consumo, quindi ha una dimensione economica, la famiglia è anche un'istituzione, quindi ha una dimensione pubblica. La famiglia è un sacco di cose più di quelle che noi immaginiamo. E questo non vedere è nefasto, perché poi di fatto la famiglia, come quasi tutto quello che accade nella nostra cultura, viene asservita a delle funzioni che sono sì in parte sue, ma non esauriscono l'intero arco di ciò che potrebbe e dovrebbe fare. Quindi che succede? Che per esempio i genitori diventano lavoratori e basta. Mentre i genitori sono, come abbiamo visto, al di là dell'equilibrio psicologico del giovane, sono anche operatori di socializzazione, quindi agenti di socializzazione. E quando la fanno la socializzazione se lavorano? E soprattutto nella graduatoria delle valorizzazioni dei compiti, il genitore viene valorizzato in quanto genitore o in quanto lavoratore? In quanto lavoratore, soprattutto nella nostra cultura. No, se saprete, suppongo che se andate a nord scoprite che invece l'attenzione per il versante della socializzazione è estremamente più acuta, tant'è vero che i padri possono prendere i congedi per paternità esattamente come le madri, ci sono tutta una serie di meccanismi per consentire al genitore di svolgere i suoi compiti, che sono, come vedete, estremamente variegati, perché c'è il benessere del figlio ed è quindi in qualche misura un problema privato, individuale. Ma teniamo presente che quel figlio poi diventerà parte della collettività, per cui il fatto che i genitori facciano bene il loro lavoro non sta soltanto tra loro e il figlio, ma anche rispetto a noi, perché qualcuno che sa vivere nel gruppo aiuta il gruppo, qualcuno che non sa vivere nel gruppo non lo aiuta. Se riportate questo discorso al discorso delle aspettative, vi renderete conto di quanto sia estremamente connessa la questione. Se tu sei stato socializzato all'insieme delle aspettative, all'insieme di ciò che ci si aspetta da te, a ciò che tu ti aspetti dagli altri, ti inserirai nella vita collettiva in modo giusto, se no no. Quindi un qualcuno non socializzato bene non è solo un problema della famiglia, ma è un problema di tutti. So se mi spiego. Quindi è ovvio che nell'azione della famiglia c'è una componente pubblica che andrebbe messa in luce e valorizzata e aiutata non ostacolata in tutti i modi possibili e immaginabili, come succede qui da noi invece, dove, come vi ricordo, quando parlavamo dei conflitti di ruolo, spesso e volentieri questi conflitti sono esattamente fra queste due sfere, ovvero sia la sfera familiare e la sfera lavorativa, e normalmente vince la sfera lavorativa, come se convenisse a qualcuno questo discorso. Perché questo accade facilmente? Perché noi abbiamo dipinto la sfera familiare come esclusivamente privata. Ma è stupido. Non c'è nessuna cultura al mondo dove la famiglia è soltanto privata. Manco qui. Se voi andate a vedervi giornali, tutta una serie di cose, vi accorgerete che molta gente, soprattutto di nuovo ultimamente, perché le mode vanno e vengono, ma sta riscoprendo il fatto che la famiglia è uno strumento anche di promozione sociale, che la famiglia è uno strumento di protezione dalle, come dire, oscillazioni del mercato del lavoro, che la famiglia non è semplicemente un problema d'amore, non so, solo due cuori e una capanna. Quello va bene per certi momenti, va bene in certe fasi, ma se c'è solo quello, poi la famiglia scoppia. Perché quel tipo, io non amo molto Alberoni, ma devo riconoscere che quando scrisse Innamoramento e amore era abbastanza centrato sulla questione. C'è una fase nei rapporti di coppia che risponde a certi requisiti, ma non dura, evolve. E se io non sono in grado di apprezzare questa evoluzione e conto semplicemente sulle farfalle nello stomaco, il batticuore, eccetera, 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 la famiglia non regge. E vi faccio presente che questa costruzione della famiglia in quest'ottica è un fenomeno recente. Perché? Perché l'abbiamo visto, se vi ricordate, quando parlavamo della stratificazione sociale e della mobilità sociale, cosa dicevamo degli unici fenomeni di mobilità sociale nelle società premoderne? Che si attuavano attraverso il matrimonio. Quindi la famiglia è sempre stata inserita a pieno titolo nelle dinamiche pubbliche, nel senso che le famiglie avevano come unica possibilità di miglioramento sociale un buon matrimonio, sia dal punto di vista maschile che dal punto di vista femminile. E quindi era ovvio che la scelta dello sposo non venisse lasciata alle passioni. Le passioni le soddisfacevi in qualche altro modo o lasciavi perdere, ma comunque non era quello il problema, perché il tuo sposarti era un modo per portare avanti tutta la famiglia, per assicurare un futuro a tutti quanti, per migliorarti e poter un giorno andare ancora più avanti. Quindi era chiaro che c'erano delle dimensioni nella formazione della famiglia e nella gestione della famiglia che non rispondevano soltanto alle emozioni. Allo stesso tempo la famiglia era una unità lavorativa e produttiva centrale. Nelle culture premoderne, quindi nell'economia primaria, tanto per cambiare, i primari si sprecano, quindi quella agricola, la famiglia è l'operatore economico, non ce ne sono altri. Soprattutto nel premoderno, quando non ci sono le macchine, la famiglia è l'economia. Tant'è vero che, come abbiamo detto più volte, trovate i segni delle famiglie in giro per le campagne, perché tutte le pievi, tutti i casali, tutte le rovine che osservate erano stanziamenti familiari, perché il territorio lo usavi così. Non potevi andare in città e poi spostarti a lavorare la mattina in campagna alle 4, dovevi star lì, uscivi di casa e andavi a lavorare, quindi dovevi essere sul terreno. Questo vi ricordo che prima, molto prima, ma non troppo, per esempio in Russia fino al 1800, implicava cosa? L'obbligo per il contadino di rimanere sulla terra, i famosi servi della gleba. Non era casuale che venissero, costretti a restare sul terreno, perché il rapporto col terreno era un rapporto fondamentale per l'economia. Okay? Quindi la famiglia non solo poi oltretutto coltivava la terra, ma era anche in grado di produrre alimenti, produrre materiali, produrre merci, faceva quasi tutta la famiglia. Fino all'avvento dell'industria, la famiglia è l'unica articolazione che noi conosciamo dell'economia. Quindi è un'unità produttiva di base centrale. Famiglia intesa come famiglia allargata, evidentemente, perché anche la configurazione della famiglia cambia nel tempo. No? Non è casuale che nelle culture premoderne contino i figli. Facevi più figli possibile perché questi figli erano una ricchezza. Erano la possibilità di coltivare di più, erano la possibilità di produrre di più, erano la possibilità di stipulare più contratti matrimoniali. Quindi vedete che avevano un valore strategico centrale da questo punto di vista. e allo stesso tempo avevi servi, avevi tutta una serie di articolazioni della famiglia che andavano oltre quello che noi immaginiamo come tale. Però tenete presente che famiglia deriva da un termine osco, che è famul, che vuol dire schiavo. Schiavo. Quindi nell'idea di famiglia comunque è implicita un'idea di dipendenza, un'idea di sfruttamento, un'idea di, come dire, di totalità di soggetti, che risponde molto bene per esempio all'idea di gens romana, di clan. La famiglia si articola in modo molto più ampio nella tradizione e nelle culture premoderne di quanto non accada oggi. Oggi noi abbiamo una forma di famiglia che è peculiare, ed è la famiglia nucleare, ovvero sia i famosi due cuori e una capanna più un paio di figli, se ce li vogliamo mettere. Questa è la nostra idea di famiglia. Ma la famiglia nella storia è sempre stata una famiglia ampia, allargata. Quindi c'erano i genitori, i nonni, i parenti dei nonni, i fratelli dei genitori, tutti i loro lignaggi. Erano tante persone e chiaramente ottemperavano meglio, senza saperlo, al loro ruolo di socializzatori. Perché cosa succedeva? Che c'era sempre qualcuno che stava con i piccoli. C'era sempre un esempio a disposizione, qualcuno che sapesse spiegare quello che accadeva, qualcuno che assicurasse una costante presenza. E non solo, ma se ci pensate, questo snodo era ancora più centrale perché era uno snodo intergenerazionale. Cioè tu eri costantemente a contatto con una, due o tre generazioni prima di te. E quindi c'era molta più vicinanza anche nella costruzione poi dei rapporti esterni, perché tu eri aduso a trattare con anziani, meno anziani, eccetera, conoscevi le tradizioni, c'era una trasmissione completamente diversa da quella che c'è oggi. Tant'è vero che ancora oggi in campagna i valori moderni attecchiscono meno, perché in campagna la trasmissione, la socializzazione ancora rispondono spesso e volentieri a questo tipo di criterio. Non è che oggi non ci sia più la famiglia allargata, capiamoci. Però è una famiglia che per esempio non si adatta alla città, perché dove la metti tutta sta gente in città? Te compri un condominio ogni volta, è un po' complicato. Quindi quando la famiglia si trasferisce in città, le cose cambiano. E come abbiamo già visto all'inizio, vi ricordo, il trasferimento della famiglia in città avviene in contemporanea con un cambiamento radicale a livello economico, per cui si passa dall'agricoltura all'industria. E nell'industria la famiglia non ha più senso. Tenete presente che a fine 800, quindi un secolo rotti fa, la produzione americana era per il circa l'80% ancora in mano alle famiglie, a fine 800. Quindi, come vedete, l'avvicendamento tra la produzione familiare e la produzione industriale non è immediato. Procede pian piano. Dopodiché, dal secondo dopoguerra in poi, la produzione diventa esclusivamente industriale e le famiglie vengono completamente esautorate da qualunque ruolo di capacità produttiva. Le famiglie diventano unità di consumo e non di produzione. Quindi, come vedete, lo spostamento in città comporta una dinamica che porta la famiglia a restringersi. Questa dinamica viene in primis, in qualche misura, come dire, temperata dai network di vicinato, dal fatto che ci si trasferisce in città ma si conservano delle abitudini di comportamento che non sono cittadine, per cui esistono, non so se avete presente il film di Ozpetek, Le fate ignoranti, ovvero sia delle situazioni di vicinato nelle quali si ricreano in qualche misura i legami di connessione della campagna o comunque della piccola città. Ma questo pian piano anch'esso viene modificato. Alla fine arriviamo alla famiglia nucleare di oggi. Oggi siamo arrivati al paradosso che esiste la famiglia monodimensionale, ovvero sia c'è una famiglia fatta da uno, che è un controsenso da tutti i punti di vista, perché se la famiglia è comunque il luogo degli affetti e del riconoscimento, come ti riconosci allo specchio? Cioè è una cosa che sarebbe interessante riuscire a esaminare e a studiare. Però di fatto oggi come oggi la famiglia è sottoposta a delle torsioni assolutamente inedite, perché lì, come vedete, c'è un fortissimo conflitto tra ciò che viene formalizzato e ciò che è, cioè tra di nuovo un caso di letto di Proguste. Allora, la famiglia sono due persone di sesso diverso che sono motivate dalla procreazione? Perché? Perché due persone dello stesso sesso non possono fare una famiglia? Ne vogliamo parlare? Se è il luogo degli affetti e del riconoscimento, che c'entra il sesso? Dove è scritto? E poi, queste persone da dove vengono? Perché oggi come oggi abbiamo famiglie di seconda, terza, quarta generazione per certi versi, ovvero sia un genitore che si sposa per la prima volta e uno che ha il terzo matrimonio, quindi ha due ex mogli o due ex mariti, quattro figli, quell'altro ne ha fatti due da un'altra parte. Oggi nella demografia si è invalso l'uso del termine cespuglio genealogico, non albero, non sto scherzando, perché l'albero implica una riconoscibilità. Oggi come oggi è complicato riuscire a capire i rapporti fra i figli di primo letto di un genitore e i figli di secondo letto di un altro. È uguale a prima? No, ma di nuovo, come vedete, la nostra capacità descrittiva sbatte contro una realtà che non è più quella. E continuiamo ad adottare dei comportamenti che sono comportamenti che portano a assurdi. Come leggerete ogni volta che succede qualcosa per un VIP, ma succede anche per i poveretti che non sono VIP, che una convivenza di una vita non dia titolo a sapere i risultati delle analisi in un ospedale o a star vicino a qualcuno che sta male. Perché qualcuno ha deciso che tu non sei una famiglia. Sono cose interessanti da considerare. E ci permettono di capire che cosa intendo quando parlo di letto di Proguste. Quello, per esempio, è una forzatura brutale, no? Che tu debba rispondere a degli stereotipi, a dei pregiudizi che non è detto che tu debba condividere. Per poi avere dei ritorni pratici, perché ci sono problemi di eredità, ci sono problemi di pensione, ci sono problemi di ogni genere. Per questo discorso, perché la famiglia, come vi dicevo, non è soltanto privata, non è un problema fra me e lei, ovviamente, si fa per dire, ma è un problema che poi si ripercuote sull'esterno, si ripercuote sui parenti, si ripercuote sui rapporti lavorativi, si ripercuote sulle proprietà. Non è casuale che quando capita disgraziatamente una disgrazia in una famiglia ricompaiano parenti che non sentivi nominare da eoni, no? Però sono nell'asse ereditario, e l'asse ereditario non è un problema privato, è un problema pubblico. Quindi, come vedete, se non conquistiamo una prospettiva sulla famiglia più intelligente, siamo costantemente costretti a sbatterci il grugno, perché la famiglia è molto di più della semplice convivenza affettuosa, che per carità è importantissima, ma non può essere presa come unico fattore, perché non è questo. Capite? La famiglia è anche questo. Di nuovo dobbiamo ragionare in termini di et. Nella famiglia convivono tutte queste dimensioni, non ce n'è una che è più importante di un'altra e non ce n'è una che può essere astratta, perché tu chiaramente sarai agenzia di socializzazione nel modo migliore quando avrai anche la comunione degli intenti e delle emozioni, è evidente, non serve un genio che te lo dica, però toccherebbe spiegarlo a tanti miei colleghi, perché pur non essendo genio, vabbè. E ad ogni modo sono tutta una serie di intrecci, come vi dicevo, che nella rappresentazione corrente vengono completamente messi da parte, persi. E questo non solo da parte di coloro che vivono una situazione e che quindi si trovano sottoposti a tutta una serie di, come dire, fraintendimenti, conflitti di ruolo, incapacità decisionali, perché è chiaro, ripeto, che devo scegliere, faccio il genitore o faccio il carpentiere, faccio il genitore o faccio il docente universitario, faccio il marito o faccio il padre, tutta una serie di cose complicatissime da gestire quando le cominci a dividere così, perché non è pensabile che tu le divida. Perché, come abbiamo detto, tu sei contemporaneamente padre, marito, amante, genitore, lavoratore, amico, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi il nostro ridurre, questo riduzionismo costante, ridurre qualcosa a un modello semplice di questa cosa, ha una serie di ricadute, soprattutto in questo settore, nefaste. Perché, ripeto, la famiglia, bene o male, gioca un ruolo chiave nella socializzazione. E questa cosa può ovviamente anch'essa essere dipinta in modi diversi, perché ora non so quanti di voi mastichino un po' di filosofia, ma per esempio c'è un grande filosofo dello scorso secolo, che è Heidegger, che fa dell'essere gettato nel mondo una delle categorie centrali della sua filosofia, ed evidentemente l'essere gettato nel mondo, come vedete, è un fatto personale. è un fatto atomizzato, cioè tu sei gettato nel mondo. Allora un altro filosofo francese invece, che si chiama Gaston Bachelard, dice: veramente tu vieni adagiato in una culla nella gran parte dei casi, non vieni gettato nel mondo. Parliamone di questa differenza. Cioè, nella gran parte delle situazioni tu non è che vieni scaraventato in mezzo al nulla come Romolo e Remo e dici: mo, organizzati. Tu arrivi in una famiglia e non puoi far finta che questo non accada, perché la famiglia in qualche misura ammortizza questo tuo essere scagliato di cui parla Heidegger. Ma Heidegger parla fra te e il mondo, ma fra te e il mondo c'è la famiglia. C'è un ambiente che ti accoglie, c'è una casa, ci sono tante cose, se ovviamente non sei particolarmente iellato, altrimenti sei scaraventato nel mondo. Ma insomma, diciamo che non se ne può fare la norma di questo discorso. La norma ad oggi, soprattutto nelle nostre società, è che tu nasci all'interno di una famiglia e questa famiglia in qualche modo è anche in grado di ammortizzare il trauma della nascita, di far sì che diventi un fenomeno positivo e non un essere scagliato, urlando, cadendo dal cielo. Insomma, immaginatevi. Cercate l'immagine che corrisponda all'essere gettato nel mondo, alla gettatezza, che è un termine orribile, ma così l'abbiamo fatto. E guardate quanto confligge con quello che invece dovrebbe essere ciò che ti aspetti da una famiglia. Quindi è chiaro che tutto questo ovviamente viene modulato e reinterpretato a seconda degli atteggiamenti. Direi che questo è un altro caso di conflitto fra pessimismo e ottimismo antropologico. Essere scagliati nel mondo, essere deposti in una culla, sono due immagini che sposano abbastanza bene l'una e l'altra tendenza, quindi come vedete si ripropongono anche in altri contesti che non quello prettamente sociologico. Però comunque, appunto, vorrei che capiste questo: quindi la famiglia assomma in sé una serie di dimensioni e quindi è soggetto oggetto di una serie di aspettative. Oggi come oggi c'è una, definirla rivalutazione è un po' forte, perché secondo me è un escamotage strumentale, però insomma c'è il famoso principio della sussidiarietà, che forse avrete sentito nominare, per il quale dei problemi dovrebbe occuparsi quello che è più vicino al problema stesso, ed è un modo carino per scaricare addosso alle famiglie un sacco di rotture di palle di cui già si fanno, come dire, carico per molti versi. Però è un qualche modo anche di recepirle di nuovo all'interno di dinamiche pubbliche. Per cui per certi versi ci sono dei pro e ci sono dei contro in questa nuova tematizzazione. Perché avrete sentito spesso e volentieri parlare, oggi come oggi, al giornale, telegiornale, radiogiornale, dove pare, di il problema delle famiglie, i redditi delle famiglie, i risparmi delle famiglie. Quindi non è che non ce ne rendiamo conto, però come vedete andiamo sempre a parlarne come se fossero incidentali, come se fosse qualcosa che poverini avevano di loro e basta, senza ricordarci che invece il ruolo economico della famiglia è fondamentale di suo e che noi oggi Italia particolarmente, se non siamo in una crisi nera, lo dobbiamo esclusivamente alle famiglie che avevano continuato a mantenere in atto dei processi premoderni di risparmio, di accumulazione di capitali, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi vorrei che capiste questo, ossia che la famiglia non è semplicemente, per quanto sia anch'esso molto complicato, un luogo di riconoscimento, non è semplicemente un luogo d'amore, è anche altro, e quindi deve soddisfare anche altro. Non la si può polarizzare esclusivamente su una di queste questioni, perché altrimenti non regge, perché è chiaro che lo stress è micidiale, soprattutto per noi, dove appunto tutto questo è lasciato ai due componenti della famiglia, senza sussidi, senza formazione, senza mezzi, senza politiche. Questo è piuttosto interessante nel presente. Non è casuale che i divorzi aumentino. Certo, c'è tutto l'altro discorso della scelta che abbiamo fatto un'altra volta, se vi ricordate, ovvero sia il fatto che tu, quando costruisci una famiglia, oggi teoricamente dovresti scegliere un partner contro tutti gli altri e tenertelo. E già lì, insomma, è abbastanza complicato. Ma non solo questo, in più tutte le altre tensioni, comincia a diventare quasi un miracolo che ci siano delle famiglie che reggono fondamentalmente, perché insomma, se lo guardate in quest'ottica, il discorso è interessante. Ora, il punto del riconoscimento, l'abbiamo già trattato? Credo di sì, però probabilmente sarebbe opportuno riprenderlo un attimo in mano. Che voglio dire quando parlo di dinamiche di riconoscimento? Voglio dire che la dialettica e la dinamica di questo genere è quella che mi costituisce in quanto soggetto. Ovvero sia, io sono un soggetto originale, unico, anche perché vengo riconosciuto come tale dagli altri. Questo è il riconoscimento. Era quello che dicevamo l'altra volta quando parlavamo del nome proprio, del fatto che non si ricordano.
Un'etichettatura da parte della tradizione?
No, non un'etichettatura. La differenza di nome, di termine è esattamente su quello. Ovvero sia, è una, quello che gli inglesi chiamerebbero un acknowledgement. Esattamente riconoscimento. Il fatto che io ti riconosco in quanto te stesso. E quindi in qualche modo confermo la tua autosensazione di esistere autonomamente, perché tu da solo non sei in grado di saperlo. Cioè noi da soli non sappiamo di esistere. Vi ricordo Amleto, essere o non essere. Il problema è esattamente quello. Ovvero sia, senza un feedback da parte degli altri noi possiamo dubitare di esserci. Non abbiamo gli strumenti da soli di confermarci in quanto esistenti. Dimmi.
Vale quel detto africano, noi siamo, quindi io sono, al posto del cogito ergo sum cartesiano.
Sì, direi che questo va benissimo. Dice il vostro collega, noi siamo, quindi io sono. È un ottimo modo di dirla, effettivamente. Nel senso che io so di esistere perché gli altri mi confermano in questo. Se io fossi da solo, non avrei modo di stabilire se sto sognando, dormendo. No, come dice Amleto giustamente, non ho gli strumenti, non sono autonomo. Questo è il punto centrale sul quale dobbiamo concentrarci. Ovvero sia, il riconoscimento è l'ammissione di dipendere dagli altri. E qui di nuovo dobbiamo ragionare in termini et. Io non sono soltanto quello che mi dicono gli altri, anche. Abbiamo visto con Simmel che ognuno di noi ha una profondissima posizione di individualità, però questo non è sufficiente. Dimmi.
Socrate quando dice io penso e quindi sono, non va in contraddizione un po' con
non
questo.
È Socrate che Cartesio, di Cartesio ne parliamo estensivamente
con questa...
Sì, infatti il problema è che da Cartesio in poi abbiamo cominciato a pagare dei prezzi piuttosto elevati su questo fronte. Lì è esattamente uno dei tasti dolenti della questione. Dimmi. È sempre Cartesio, anche lo, l'avete attribuito un po' a tutti, però è cogito ergo sum è Cartesio. E ne parleremo estensivamente perché è un po' un problema, diciamo, dal nostro punto di vista. Comunque, come vi dicevo, in effetti il cogito ergo sum è uno dei problemi più seri con i quali abbiamo a che fare, perché ci conferisce una autonomia di senso che però non è vera. Il problema è questo, il cogito ergo sum è sbagliato. Diciamocelo subito, tanto poi ne parleremo, però comunque è sbagliato da molti punti di vista ed è uno dei grossi problemi della cultura occidentale per molti versi, perché appunto contribuisce a darci una falsa impressione di autonomia che invece non è realistica. Noi abbiamo bisogno che gli altri ci confermino nel nostro esistere. E perché i rapporti primari sono così importanti, quindi le relazioni sono così importanti da questo punto di vista? Perché, come vi ho detto, hanno a che fare col nostro essere noi. Cioè, un amico ti chiama per sapere come stai tu, non in generale, non vuole saperlo per altri motivi. Quindi ti sta riconoscendo fortemente. Il riconoscimento nella relazione primaria è formidabile. Capite? Ecco perché la famiglia poi diventa così importante. Perché di fatto, spesso e volentieri oggi, la famiglia è l'unico luogo dove c'è un riconoscimento primario. Perché abbiamo detto, se vi ricordate, che l'ambiente metropolitano opera una secondarizzazione dei rapporti. Ovvero sia, nella metropoli i rapporti sono quasi sempre secondari, sono quasi sempre strumentali. Quindi hanno a che fare con te, ma non tanto. Capite? E quello è il punto. Un rapporto primario è centrato su di te. Un rapporto secondario ti trova in modo incidentale, ovvero sia, il cliente che viene al bar non viene perché ci sei tu, viene per prendere un caffè. Quindi, certo, ti dirà buongiorno e buonasera, magari ti saluta e quindi ti riconosce, ma non è la stessa cosa di qualcuno che prende la macchina e viene a trovare te senza prendere il caffè. Non so se è chiaro questo discorso. Quindi nel rapporto primario, la relazione, è per questo che la chiamo così, più che non rapporto primario, la relazione è fortemente costitutiva dell'autonomia soggettiva. E quindi vedete com'è contraddittoriale questo rapporto. Nella dipendenza della famiglia si realizza la tua autonomia soggettiva. Senza quella dipendenza tu sei meno autonomo, paradossalmente. Perché nessuno ti conferma, nessuno ti supporta, nessuno ti sopporta, anche perché siamo spesso e volentieri insopportabili, teniamolo presente. E questo è importante, capite? Quindi che succede? Che quando io questa dinamica non la accetto, non la riconosco, paradossalmente, e quindi predico una necessità di liberazione dai rapporti primari, una necessità di affrancamento dalle dipendenze dei rapporti primari, perché? Perché i rapporti primari, come abbiamo detto, perlomeno dovremmo renderci conto, sono costruiti in modo alternativo anche, in modo paradossale. Tu da un amico ottieni molto, ma l'amico ti chiede molto. Quindi una relazione primaria è una relazione che implica dei vincoli. Un rapporto sentimentale è in grado di funzionare se tu dai molto al rapporto sentimentale, se tu sacrifichi delle cose, se tu scegli quella dimensione e non un'altra. Quindi vedete anche perché, per esempio, l'economia non vede bene i rapporti primari. Tutta la faccenda dei bamboccioni, che probabilmente conoscerete, è tutta giocata sul problema delle relazioni primarie. Cioè, l'accusa al giovane di essere un bamboccione cosa implica, se io la smonto un attimo, tolgo l'etichetta e guardo? Implica il continuare a privilegiare dei rapporti primari. Implica il non essersi emancipato da una rete di rapporti primari, che è la rete familiare. Come se questo fosse un difetto. E perché questo viene costruito come difetto da un'ottica economica? Perché l'ottica economica vorrebbe da te che tu fossi disponibile a muoverti, fossi disponibile a sacrificare ogni rapporto a delle esigenze produttive, che tu fossi uno stacanovista fondamentalmente. E tutto questo che vuol dire quindi? Vuol dire un totalitarismo di intenti che il rapporto primario non ti consente, perché il rapporto primario comunque richiede che tu telefoni, che tu te preoccupi, che tu partecipi, che tu vada, che tu stringa, che tu sopporti, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi l'economia con i rapporti primari non va bene. Non è casuale che oggi siano in crisi i rapporti primari, perché non solo c'è la secondarizzazione della metropoli, che comunque è un fattore ambientale in un certo senso, perché è chiaro che io esco, vado a fare una passeggiata al corso a Roma o vado a Piccadilly Circus in Inghilterra e incontro improvvisamente, che ne so, 12.000 persone con una botta sola, e che posso stabilire dei rapporti primari con tutti e 12.000, è impensabile. Quindi è chiaro che per certi versi la secondarizzazione è implicita, ma non è solo quello, è che questo è rinforzato dal fatto che l'economia pretenderebbe che tu non abbia rapporti primari. Tant'è vero che qual è uno dei tanti, non so se state seguendo Castle, per esempio, o tutta un'altra serie di serial che girano, cosa ti dice? Che sul posto di lavoro è proibito avere relazioni fra colleghi, anche se dall'altra parte noi sappiamo perfettamente che la grandissima parte di relazioni è fra colleghi. Quindi, come vedete, c'è costantemente uno scarto tra quello che vorrebbe l'organizzazione economica e quella che poi è la vita, perché se tu stai 8 ore al giorno per 5-6 giorni alla settimana con la stessa persona davanti, è un po' complicato che rimanga secondario il rapporto. Quindi capite che ci sono dei conflitti profondi in questo modo di organizzare la questione. Tutta la retorica della flessibilità, per molti versi, verte su questo. Essere flessibile è uguale a non avere rapporti primari dal punto di vista economico e organizzativo. Perché? Perché appunto c'è bisogno che le risorse siano mobili, che io possa impiegarle dove ho bisogno, che, dove mi servono, e che non è detto, anzi, è normalmente il posto che non è quello dove tu vivi, perché sennò non ci sarebbe nessun problema, evidentemente. Abbiamo parlato di quel film che girava qualche tempo fa, che era The Family Man, l'avete visto? È un film istruttivo, no? Lui il 26 mattina dicembre va a firmare un contratto. E tu dici, beh, caspita, 26 dicembre mattina, linea di massima, no? Casa, gli addobbi, l'albero, le feste, i regali, un pitch imbroglio, ti viene in mente tutta una serie di cose che sono tutte primarie, che lui non ha. Lui è in albergo e va a firmare il contratto, perché lui lavora. Quindi non ha una vita personale. E poi si ricorda quando avrebbe potuto sposarsi, avrebbe potuto avere una vita, e sarebbe stato felice. C'è tutta la retorica del piffero, ma vabbè.
Che altro, lui ha scelto quella vita.
Ah, certo.
Ha scelto quella vita.
Ha scelto quella vita e poi si pente.
Perché ha visto come secondario il rapporto.
Esatto, dice il vostro collega, lui ha scelto quella vita. È normale che questa scelta venga fatta, soprattutto quando si è giovani, a parte che poi dipende dalle culture, ovviamente, perché qui non è normale per niente. Ma comunque, diciamo che è un tipo d'approccio estremamente economicistico, ovvero sia sacrifico, no? Come dicono tutti, non mi sposo perché voglio fare carriera. Non si capisce perché queste due cose debbano andare in conflitto le une con le altre, chiaramente, perché poi ottieni dei risultati disfunzionali sia in un campo che nell'altro, perché essendo l'uomo non semplicemente razionale ha delle esigenze che possono essere soddisfatte solo da altre cose. L'economia non funziona sul primario. Questo è uno dei motivi per i quali la modernità economica sta fallendo, perché non riesce a darti nessun tipo di legame con gli altri. La modernità economica è costruita sul conflitto, sulla concorrenza, sull'egoismo, tutta una serie di cose che, guarda caso, con le relazioni primarie fanno a cazzotti e non le possono sostituire. Questo che non ha ancora, pian piano ci stanno arrivando, perché voglio dire, i risultati sono abbastanza evidenti, ma sono secoli che andiamo avanti sulla pretesa di poter sostituire l'una cosa con l'altra. E questa sostituzione, guarda caso, è anche strumentale, è utile. Vi ricordo tutto quello che dicevamo l'altro giorno sulle interazioni strumentali travestite, no? Vado a prendermi un hamburger e so che quello che mi dà l'hamburger si chiama Juan. Voi vi direte, che me ne frega di sapere che si chiama Juan? No, vi frega, perché, come vi dicevo prima, fa parte della cultura implicita adottare certi registri di comunicazione e di rapporto in certe condizioni. E quando io conosco il nome proprio di un altro, automaticamente mi comporto in modo amicale, che voglia o meno. Quindi pensate a quello che vi telefona a casa e vi dice: salve, sono l'operatore 1518 della X. Ah, vaffanculo, non mi sopporto più, una vita che mi rompe le palle, basta. Okay. Pronto, sono Elisabetta. Hai delle difficoltà a rifargli la stessa tirata dell'operatore 108, perché l'operatore 108 è un rapporto secondario, Elisabetta no. O meglio, non lo riconosci immediatamente come rapporto secondario. Non so se mi spiego. Quindi questi strumenti, come vedete, giocano con la cultura implicita, perché tu non sai perché non stai mandando Elisabetta a fanculo, però loro sì, e quindi se ne approfittano. E se guardate, la grandissima parte dell'esito delle risorse umane, che è stato un movimento di organizzazione che studierete con sociologia economica fra qualche tempo, ma era un movimento che voleva recuperare tutta questa qualità di rapporti umani, si sono risolte in Occidente, perché il movimento era partito a Oriente, in Giappone, in Occidente si sono risolte in una strumentalizzazione di tutte le risorse possibili per fottere i rapporti primari. Quindi tu hai il riconoscimento. Qual è il riconoscimento? Entri da McDonald's e c'è scritto impiegato del mese, Pippo, e tu sai che Pippo è figo perché questo, a sto giro, si è comportato bene, ma è fine a se stesso come discorso. È una, come dire, una pacca sulle spalle di Pippo che continua a pia 4 soldi di stipendio, però perlomeno gli hanno detto che bravo. Non era questa l'idea quando erano cominciate le risorse primarie, però hanno costituito, come dire, il cavallo di Troia per utilizzare senza alcuna remora tutto questo corollario di qualità di rapporto a fini commerciali. Pensate un esempio che credo gridi vendetta alla faccia di Dio: la reclame della Coca-Cola con la felicità. Ora io, come dire, veramente toccherebbe trovare un modo per denunciarli, perché è veramente offensivo riuscire a esautorare una parola di tale peso per una stramaledetta bibita. Però lo stanno facendo da anni. No, adesso abbiamo anche quel prostituto del cuoco che no, prima ci, ecco, sì, che andrebbe carcerato dal mio punto di vista, che prima mi parla della ricetta, qualità, gli amici, e dopodiché mi ci mette la Coca-Cola in mezzo e tu ti chiedi: ma tu che fai di lavoro? Il Giuda? Perché, voglio dire, se io fossi un cuoco mi offenderei personalmente, no? Ecco, però è quello il punto, ovvero sia è il continuato tentativo di accoppiare prodotti a emozioni. Come la Nutella.
Della
Nutella?
Sì, ecco. C'era data.
Ecco. Quindi, insomma, ci sono, come vedete, tutta una serie di strategie che mirano esattamente a tesaurizzare quelle mancanze che noi non riusciamo a soddisfare in altro modo. L'idea qual è? Che non riesci a essere felice in nessun altro modo che non bevendo di sta stramaledetta Coca-Cola. Però segnala una costante interferenza di registri di senso, capite? Quindi non solo questo, ma anche cosa? L'impegno, per esempio, della Coca-Cola, che insiste, chi vuole può leggersi un logo di Naomi Klein, che è un bel libro che dà un po' l'idea della questione. Che cosa fa Coca-Cola? Offre palestre alle scuole negli Stati Uniti, sponsorizza campi da baseball, costruisce strutture e poi ci mette il logo. Perché questo è evidentemente un modo di strumentalizzare la questione? Perché tu associ a dei luoghi primari un logo. E quindi il logo si carica di toni che tu interpreti in modo positivo. Cioè tu costruisci con quel logo un rapporto primario o qualcosa che assomiglia a un rapporto primario. Ed è ovviamente questo un plus valore nel momento in cui tra loghi concorrenti devi fare una scelta, perché gli altri sono semplicemente dei loghi. Quello ti dà qualcosa, ti ricorda quando eri giovane e giocavi a pallacanestro, ti ricorda quando quello stronzo del cuoco ti ha detto che con gli amici guardavi la pubblicità e le partite in televisione. Tutte queste cose, che tu te lo ricordi o meno, operano al momento della scelta, perché noi scegliamo sulla base della memoria di lungo termine, noi scegliamo su una base emotiva, non scegliamo su una base razionale nella grandissima parte dei casi. Per cui se io riesco a caricare un prodotto di vibrazioni emotive, quel prodotto diventa vincente nella concorrenza, anche se non ha nessuna differenza pratica. Abbiamo parlato di un libro che si chiama I Persuasori Occulti. È un libro spettacolare di un tale americano che si chiama Vance Packard, che è stato scritto negli anni 50, per cui è interessante anche leggerlo, perché dici, cazzo, me l'hanno scritto ieri, no? Sono 60 anni che andiamo avanti con questa storia, che appunto ragiona su questa questione, ovvero sia, come faccio a vendere dei prodotti costruiti in serie pretendendo che rendano unico qualcuno, che era il problema che abbiamo affrontato la volta scorsa, se vi ricordate, no? Ovvero sia, come faccio a distinguere un prodotto fatto in serie? Allora, Vance Packard ci dice che appunto negli anni 50, quando si sono cominciati a porre seriamente questo problema, hanno cominciato a fare dei test. Quindi prendevano dei fumatori, per esempio incalliti, che fumavano sempre la stessa marca, e gli mettevano davanti 5 sigarette bianche, dicendogli, trovami quella che fumi tu. Non ci riuscivano quasi mai, perché il sapore della sigaretta industriale è uno. È difficile che tu riesca a apprezzare una qualche variabile qualitativa particolare. Allo stesso modo pure per i whisky, spesso e volentieri non riuscivano a fare, non c'erano ancora gli scotch e tutte le cose, però insomma, diciamo, a livello di produzione industriale, bevitori forti di una marca messi davanti a 5 bicchieri uguali non erano in grado di sceglierli. Quindi qual era il risultato di questa indagine? Che bisognava costruire una unicità del prodotto che non avesse a che fare con le caratteristiche del prodotto. Bisognava dare una personalità al prodotto. Ecco il senso del marketing di oggi. Quando vi dicono fai esperienza di un paio di scarpe, stanno suggerendo questo, ovvero sia che quel prodotto non è semplicemente un paio di scarpe, ma è altro. È qui che è cominciato a costruirsi il logo, poi il brand, poi tutta la dinamica con la quale ci confrontiamo oggi. Perché il prodotto in sé non ha niente di diverso dagli altri. Come fai a fare concorrenza a tutti i casi questa cosa? Allora devi fare la concorrenza soltanto sul versante del marketing. È nel costruire l'immagine del prodotto che tu acchiappi qualcuno o meno. Allora l'uomo Marlboro comincia ad avere senso. È stata la prima grande campagna pubblicitaria azzeccata, no? Quello che pagaia sotto, vi ricordate, che pagaia sotto la cascata e se fuma una sigaretta. Perché è così importante? Perché tu in qualche misura, come dice Maffesoli, realizzi un'identificazione magica, ovvero sia nel momento in cui fumi quella sigaretta rivivi quell'emozione o pensi di rivivere quell'emozione, quindi diventa un prodotto connotato immaginalmente, non perché è meglio di altri, anzi probabilmente è peggio, sapete, Marlboro sono anche belle mazzate da tutti i punti di vista. Però questo è insignificante, non è questo il problema, capite? Non è questo quello che vogliono venderti. Il prodotto diventa il supporto di una fantasia, non altro. il supporto di una rappresentazione che ti viene venduta come auspicabile. E questo spiega, per esempio, come dicevamo, la donna nuda nella doccia per il silicone, che non è che abbia un rapporto particolarmente sensato l'uno con l'altro, o spiega perché tu chiami chiunque a rappresentare qualsiasi cosa. Non so se vi ho parlato del povero Cannavaro a voi, perché è una reazione che ogni tanto... appunto, ma pensate anche, non so, a Tiger Woods che serade, pensate a tanta serie di cose che tu dici, ma qual è il rapporto fra Tiger Woods e rasoio? Cazzo, me ne frega a me che serate Tiger Woods con il mio rasoio, dimmi che fa sto rasoio che è meglio. Però non è quella l'idea, il punto centrale è che tu attraverso queste strategie crei un'immagine appetibile del prodotto, capite? Quindi, per esempio, Nescafè, ora io mi chiedo, a voi vi pare che uno che ha uno yacht e sta ormeggiato alle bocche di Bonifacio, cosa fa se fa una tazza di Nescafè? Ci vuole una certa brutalità psicologica per pensarlo. Però l'idea generale è quella, quando tu sei nella tua cucina sfigata, in un caseggiato di periferia, e te fai una tazza di Nescafè, ti pare di stare alle bocche di Bonifacio. Evviva! Però l'umanità funziona così, purtroppo. O per fortuna, questo è da discutere ancora, perché qui, come dire, dobbiamo riconoscere le dinamiche e renderci conto. Abbiamo parlato di Matrix. Questo è il caso di ribadirlo. Questo è Matrix. Capite? Questo è il principio per il quale Cypher torna nella matrice, perché lui preferisce il falso al vero. E non lo vuole sapere come stanno le cose, se ne frega del fatto che la cucina è scalcinata in un seminterrato di periferia. Lui beve il suo Nescafè ed è contento. Ed è una grossa forza, per certi versi. Il confronto con la realtà non è necessariamente vincente. Simmel, tra gli altri, ma in modo migliore, secondo me, dice questo: la realtà è un modo di riflettere sul mondo, ma non è detto che sia il migliore. Noi abbiamo deciso. C'è da discuterne. Nella prassi poi non lo applichiamo, perché spesso e volentieri noi viviamo da un'altra parte. O lo facciamo noi, o ce lo fanno gli altri, ma il mondo in cui viviamo noi, col mondo vero, non è che ci abbia molto a che fare, se ci pensate un attimo. È un'illusione che ci viene ribadita costantemente dicendo che noi dobbiamo rimanere attaccati al concreto. Ma quale concreto? Dove? Dove sta sto concreto? Qualcuno è in grado di indicarmelo? Quello è il punto. È un gioco di specchi, un labirinto costante. Se poi ci mettete in mezzo pure la comunicazione mediale, abbiamo delle grosse difficoltà a venirne fuori, perché sappiamo che i reality sarebbero quelli che dovrebbero rappresentare la realtà e sono la cosa più artefatta in assoluto con cui abbiamo a che fare. Quindi vedete che da molti punti di vista l'interrogativo sulla realtà s'affaccia. E una delle ragioni effettivamente è questo discorso di marketing costante, che è un po' come un grosso gioco delle tre carte, se vogliamo metterla così. Ma deve per forza farlo, ripeto, perché le qualità dei prodotti non sono in grado di supportare un ragionamento concorrenziale. I prodotti sono, nella gran parte, tutti uguali. Tant'è vero che, per provare la questione, prendete Nike, prima aveva le sue fabbriche, oggi come oggi Nike non ha più una fabbrica. Nike ha soltanto un centro ricerca e design e un'agenzia pubblicitaria. Le scarpe gliele fanno in Cina, perché sono uguali, identiche a tutte le altre. Quindi tu non compri una scarpa, compri un progetto che è stato messo a punto molto bene, per carità, perché ci hanno costruito degli spot della Madonna, perché ci hanno investito un sacco di soldi in messaggi pubblicitari, ma quello compri, non altro. Questo è il punto. Le stesse scarpe con un altro marchio le paghi 75% in meno, 90% in meno. Perché? Perché a te interessa il marchio, non interessa la scarpa. Questo è il punto. Capite? Oggi a te viene venduta una visione del mondo, non viene venduto un prodotto. E di conseguenza la visione del mondo ti puoi sbizzarrire, non c'è nessun problema, costa poco. Quindi, come vedete, di nuovo c'è una ricaduta sensata sulla questione industriale. Valeva il discorso dell'industria quando l'industria muoveva capitali e ridistribuiva risorse. Ma oggi come oggi Nike i soldi a chi li dà, quelli che incassa? Ai suoi azionisti, a un'agenzia di pubblicità e a qualche azienda in Cina dove vengono pagati quei poveracci che ci stanno 10 centesimi l'ora forse. Quindi la redistribuzione dei redditi dov'è? Cioè qual è sta ricchezza che dovrebbe essere distribuita? Non c'è. E nella gran parte dei casi è così dappertutto. uno dei problemi dell'economia è che noi continuiamo a ragionare sull'economia con delle categorie moderne che andavano pure bene per certi versi, pur avendo una serie di ricadute nefaste. Prendete l'Ilva di Taranto, che è l'esempio al momento più lampante, no? Allora, che facciamo? Mettiamo sulla salute, da una parte la salute e dall'altra il reddito, parliamone e se ne può discutere. Ma ad ogni modo, comunque, c'è un minimo ritorno che genera questo circolo vizioso. Ma queste altre ditte che fanno? Che vendono? Che rigenerano? Che distribuiscono? Nulla. Di fatto succhiano risorse al circuito economico per metterle via, per rifare il famoso 99% di Occupy Wall Street. No? Perché sono risorse che non tornano in circolo, vengono messe nei conti offshore, vengono investite in altre cose, qualcuno si fa prendere da botte di filantropo e restituisce una frazione facendo una grossa figura, ma il ritorno del circuito economico teorico non c'è. E nella gran parte dei casi funziona così, perché quando tu comunque separi il prodotto dalla ragione per cui lo compri, il prodotto diventa secondario. Che motivo c'è di investire in un prodotto? Quando comunque, se anche fosse un prodotto eccellente e tu non riuscissi a fare la giusta campagna, non lo venderesti. Perché tanto non è su quello che si sta discutendo, ma si sta discutendo d'altro. Quindi vedete che sono delle dinamiche che sono arrivate piuttosto lontano e di nuovo probabilmente nascono da una incapacità di trovare il giusto mezzo, la famosa via mediana di cui abbiamo parlato più volte. Se si fosse ragionato in termini un po' più mediati, probabilmente ci troveremmo in estremi un po' diversi. Invece di fatto noi oggi come oggi ci troviamo in una situazione estremamente complicata, anche perché, e torniamo credo in concludendo alla questione della socializzazione, i canali attraverso cui passa questo marketing così fantasioso e creativo sono quelli che oggi come oggi fungono da canali di socializzazione. Perché nel momento in cui il genitore viene esautorato del suo compito di genitore a favore di un impegno lavorativo e ha una famiglia nucleare a disposizione, ovvero sì, abbiamo due genitori che lavorano e due figli, sti figli chi li guarda? Allora, o il genitore non lavora e fa il babysitter, uno dei due, che gli conviene economicamente di solito, oppure, non potendosi spesso e volentieri consentire e permettere il babysitter, mette il figlio davanti alla televisione o davanti a un videogame. È da discutere cosa è peggio o cosa è meglio, ma insomma comunque le istanze sono quelle, ovvero sia agenzie di socializzazione vicarie, vicario che fa le funzioni dei genitori, perché i genitori non ci sono e quando tornano sono talmente stanchi che non hanno voglia di stare a sentire i perché dei figli, che gli creano tutta una serie di problemi e di sbilanciamenti culturali, identitari, eccetera, eccetera. Molto meglio la televisione, che in questo modo, come dire, no? Addestra i bambini a tutta una serie di cose. E quindi capite che non solo ci troviamo davanti a una, come dire, problematica qualitativa, perché il rapporto primario col genitore è ovviamente migliore del rapporto secondario, forse, con la televisione. Ma non solo, attraverso la televisione passano anche una serie di meccanismi e di discorsi che sono distorsivi a monte. Già in Vance Packard, negli anni 50, c'è la domanda etica: ma è possibile rivolgere la pubblicità ai bambini? Perché, come abbiamo detto peraltro, i bambini non hanno una coscienza articolata e capace di distinguere tra realtà o no dei messaggi, cosa che non riusciamo a fare manco noi adulti, ma figuratevi i bambini, e comunque tra desiderio e realtà, tra capacità di filtro e meno. I bambini sono inermi a certi messaggi. E già negli anni 50 ci si chiedeva, poi dopodiché siamo andati fuori fiume. Oggi come oggi i bambini sono i soggetti privilegiati della pubblicità, perché esiste quello che si chiama il nudge effect, ovvero sia l'effetto rottura di palle. Non sto scherzando. Se tu becchi il bambino fa comprare ai genitori, perché se mette lì papà me lo compri, no, papà me lo compri, no, alla fine vabbè, Pietro che mi hai rotto le palle, e hai ottenuto quello che volevi. Soprattutto da parte di genitori che hanno la coda di paglia perché non stanno con i figli e quindi in qualche modo tendono a compensare la loro assenza attraverso le merci. Quindi, come vedete, la dinamica da un punto di vista di consumismo è perfetta. Da una parte crei un senso di colpa nel genitore, dall'altra evochi un desiderio di merce nel bambino e a collisione è ovvia, a te te conviene. Quindi al bambino tu ormai non chiedi più, non vendi più soltanto la merendina, il giocattolo, qualunque cosa. La macchina, il tipo di vestito, il prodotto pubblicitario assortito, il profumo. Profumo ancora no. Il profumo, fateci caso perché questa la devo dire, il profumo è un problema serio. Voi trovate una campagna pubblicitaria di un profumo che non sia una cazzata terrificante e io vi pago un premio in denaro. Non sono ancora riuscito a vederla. Cioè, quando vedi due che fanno cose insensate, dici questo è un profumo, perché proprio non riescono a trovare un modo per dirti che sto profumo varrebbe la pena di comprarlo. Non c'è verso. Voi guardatela, adesso cominciano, perché per Natale regolarmente ci sarà un proliferare di campagne sui profumi, perché pur essendo un regalo intimo, si sa com'è, ma la gente lo regala, che insomma io prima di regalare un profumo a qualcuno ci metterei una vita, perché c'è tutto un problema di, no, di valenze simboliche, di resa personale sul soggetto che magari non si sposa bene con la pelle, insomma un sacco di problemi, però no, noi pensiamo che il profumo sia un eccellente regalo di Natale. E quindi per farci fare questo regalo di Natale, l'ira di Dio, una cosa proprio. Cioè, sempre gente seminuda, che se guarda molto intensamente, se butta di qua e di là, tu dici, vabbè, ma che c'entra col profumo? Parliamone, potrebbe essere regalando il Viagra, o capirei, a meno che tu non voglia dirmi che con sto profumo ci saltiamo tutti addosso reciprocamente, però è troppo stile come comunicazione, non so se avete fatto caso, cioè, sono dei registri completamente sballati, cioè, vuoi suscitare il mio interesse erotico? No, metteci una cosa, no, questi tutti quanti, no, regolarmente, in delle posizioni, vabbè, lasciamo perdere, comunque... quello è il punto, no? Quindi capite che questo tenore di comunicazione dovrebbe essere quello col quale i nostri figli imparano a far parte di un gruppo. Poi tu ti sorprendi su come mai non succede, insomma, abbastanza evidente nel complesso. Perciò c'è da ragionare molto su questo, ovvero sia sul fatto che non è detto che la socializzazione come è stata teorizzata fosse geniale, ma sicuramente è un po' meglio di quella che sta accadendo oggi era. Oggi come oggi noi abbiamo delle grosse difficoltà a livello di trasmissione culturale. Se poi a questo aggiungete pure l'evoluzione costante dei mezzi di comunicazione e quindi i riflessi che l'utilizzo degli smartphone, di internet, dei tablet e di tutto il resto stanno avendo sulle architetture neurali, perché quelli ci sono, non è pensabile che non accada. Voglio dire, se voi andate a prendere le neuroscienze correnti, scoprirete che il cervello viene considerato non dico come un muscolo, ma quasi, il cervello è allenabile. Il cervello è flessibile, è modificabile e reagisce a certi tipi di suggerimento, di stimolo. Per cui noi stiamo valorizzando estremamente il famoso multitasking, ma stiamo perdendo in attenzione e in concentrazione. Non riusciamo, abbiamo la stessa concentrazione di un pesce rosso, grosso modo. No? Se voi andate a vedere i tempi di consultazione delle pagine su internet, ti dicono che se tu non attrai l'attenzione in 12 secondi, sei fottuto. 12 secondi, manco un pesce rosso. Un pesce rosso molto di più. Quindi stiamo, da questo punto di vista, mettendo in auge delle capacità e delle caratteristiche che potrebbero essere comunque utili, ma a scapito di altre. Non riusciamo più a stare attenti a qualcosa per più di un tot, cioè 45 minuti di soglia d'attenzione, da poco che ci siamo giocati qui, se riusciamo a reggere 20-25 è un grosso passo avanti. Quindi c'è da riflettere su questo, e tutto questo in un momento di carenza di socializzazione che è preesistente. Quindi è evidente che su questa tematica ci sarebbe da lavorare estensivamente da un punto di vista di ricognizione, di comprensione, di elaborazione di strategie che in qualche modo come dire, stemperino un po' questi picchi problematici. Soprattutto perché, come ragionavamo con un vostro collega all'intervallo scorso, queste sono dinamiche che poi diventano devianti. Spesso e volentieri, no? Perché uno dei motivi per i quali oggi soprattutto esistono così tante bande giovanili sta esattamente nella mancanza dei gruppi dei pari e del fatto che tu cerchi comunque un luogo dove essere riconosciuto. La banda giovanile funziona perfettamente da questo punto di vista. Ci sono dei rituali d'ingresso, ci sono dei gradi di riconoscimento, ci sono dei legami ancestrali per molti versi in atto, che poi dopo vengano messi al servizio di altre cose è secondario, ma quello che si crea all'interno della banda giovanile è un luogo dove sai che sei, e questo è un problema, chiaramente, capite?